Vogliamo lodare e ringraziare Dio per la sua Chiesa. Un momento bello, speciale, quando noi ci riuniamo insieme ed è veramente un momento in cui noi possiamo esprimere tutta la nostra gratitudine. L'abbiamo già fatto con i canti, con la lettura. Io ringrazio Dio per come il Signore ha guidato questa prima parte, portando tanti pensieri che poi amplierò e condividerò con voi. Siamo in un periodo particolare della nostra Chiesa, abbiamo avuto la gioia domenica scorsa di vedere l'inaugurazione della nuova sala di culto della Chiesa Emmanuel, nostri fratelli che sono andati là per fondare un'altra Chiesa, secondo quello che il Signore aveva messo nel cuore agli anziani tanto tempo fa. E il Signore sta preparando un altro gruppo, preghiamo per loro, che li benedica a Pomezia. Da una parte siamo pieni di gioia per questo, ma dall'altra parte ci dispiace vedere alcune sedie vuote, fratelli e sorelle che magari anche molto intimi, che magari non condividono più il nostro culto nella chiesa locale, ma in un'altra chiesa locale. Abbiamo deciso quindi di parlare della Chiesa, quindi questa è la quarta volta che parliamo ancora della Chiesa e se non ricordo male le parole che sono venute fuori da questi discorsi sono unità, dignità, ubbidienza. E io voglio parlare di gloria oggi, voglio parlare di gloria. Però prima di andare avanti vorrei riassumere brevemente che cos'è la Chiesa secondo il pensiero di Dio, cose che magari sappiamo tutti bene, però è meglio tante volte rinfrescarci la memoria. La Chiesa non è un edificio come alcuni pensano, no? Sicuramente spero non fra noi, non è né un'organizzazione e né una denominazione, ma la Chiesa è l'assemblea dei chiamati. Nel descrivere la Chiesa, l'Apostolo Pietro, in 1 Pietro 2,9, dice che Dio ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. L'Apostolo Paolo dice che ci ha chiamati, trasportati nel regno del suo amato figliolo, Colossesi 1,13. Chi sono i chiamati? I chiamati sono quelli a cui Dio gli ha aperto gli occhi della fede per credere. Credere quando sentono il Vangelo, la predicazione del Vangelo. E questa è un'azione sovrana della grazia di Dio. Vogliamo ringraziare, ci potremmo fermare già qui e ringraziare, lodare Dio perché ci ha aperto gli occhi, perché noi non potevamo fare niente da soli, è stata la sua chiamata e se siamo qui oggi e speriamo e abbiamo cantato sinceramente queste parole è per la sua grazia. Che speranza forte abbiamo, meraviglioso. Ma la Chiesa non è soltanto l'assemblea dei chiamati. Un altro termine che è molto importante, cioè è molto caro, è la Chiesa è la famiglia di Dio. E sì, è la famiglia di Dio perché viene formata da tutti i figli di Dio. La Chiesa, la famiglia di Dio, è la Chiesa universale, nel senso che fanno parte della famiglia di Dio tutti i credenti sparsi nel mondo. Dal momento della Pentecoste fino al momento del rapimento. L'aspettate il rapimento? Alleluia. Ne dovremmo parlare di più, stavo dicendo ai musicisti, ne dovremmo parlare di più perché Paolo dice consolatevi con queste parole. Abbiamo bisogno di consolazione in questo mondo. Abbiamo bisogno di essere consolati dalle promesse del Signore. E quindi i figli di Dio, ma come si diventa figli di Dio? Beh, lo sapete benissimo, lasciatemelo dire però. Si diventa figli di Dio perché accogliamo Gesù Cristo nella nostra vita come Signore e Salvatore. Quando ci rendiamo conto di essere nelle tenebre del mondo e facciamo parte di queste tenebre. E così la luce di Dio brilla per mezzo di Gesù e noi apriamo il cuore a questa verità. Allora Egli ci dà il diritto, come dice appunto l'Apostolo Giovanni, nel suo Vangelo, al capitolo 1, versetto 12, egli ci dà il diritto di diventare figli di Dio, il diritto. Il diritto è un parolone, no? ci dà il diritto di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome. E così questo fatto di essere figli di Dio ci fa pure pensare che noi come famiglia di Dio siamo nati da Dio. E la nascita è un mistero, la nascita umana meravigliosa, no? Noi ci abbiamo avuto la gioia di vedere adesso Emanuele, il nostro nipotino, meraviglioso. Ma è ancora più meraviglioso e misterioso, perché è spirituale, la nascita di un figlio di Dio. La nascita di un figlio di Dio avviene per opera dello Spirito Santo. E Paolo lo dice così in Efesini 1:13-14, leggo questi versetti per voi. In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistato all'olio. E poi ci sono quelli, come ho detto, che nascono di nuovo, che diventano, per la grazia di Dio, figli di Dio e fanno parte della sua famiglia. E c'è un altro aspetto però ancora più penetrante nel pensiero per quanto riguarda la Chiesa. L'Apostolo Paolo dice in 1 Corinzi 12:13 che tutti quelli che sono stati battezzati in un unico spirito, noi abbiamo ricevuto, come abbiamo sentito, la caparra dello Spirito Santo, quindi siamo battezzati in un unico spirito, formiamo un unico corpo, giudei, greci, schiavi e liberi, e siamo tutti abbeverati dallo stesso spirito. Ora voi siete il corpo di Cristo, membra di esso, ciascuno per sua parte. Quindi Dio ha deciso che la sua Chiesa sia rappresentata nel mondo, rappresenti nel mondo Gesù Cristo. Noi siamo il corpo di Cristo ed è veramente particolare il pensiero che magari uno che fa parte della Chiesa locale non partecipi al culto. È come se io decidessi di lasciare il mio braccio a casa, tanto oggi non mi serve. Oppure chi predica, Andrea, è inutile, non mi va di sentirlo, lascio le orecchie a casa. Non è possibile, è possibile no. Scusatemi questo esempio così puerile, ma penso che è importante per capire che il corpo di Cristo è unito. La Chiesa universale, siamo uniti quindi con tutti i fratelli sparsi nel mondo, si manifesta nella Chiesa locale come questa, che è Berea, oppure come Emanuele, o come tante altre chiese locali che ci sono. Quindi noi siamo responsabili di partecipare alle riunioni della Chiesa locale, perché noi stiamo rappresentando Gesù su questa terra e noi dobbiamo servire il Signore. Come figli di Dio dobbiamo partecipare al culto della Chiesa locale, dove impariamo ad adorare Dio, dove siamo in comunione l'uno con l'altro e con Dio, dove ci viene insegnata la parola di Dio e dove condividiamo il ricordo della cena del Signore, la preghiera. Tutte queste cose si devono fare nella Chiesa locale. La Chiesa locale è il corpo di Cristo, essendo l'espressione della Chiesa universale. Come ho detto, noi rappresentiamo Cristo nel mondo, siamo le sue mani, la sua bocca e i suoi piedi in questo mondo. Noi insieme dobbiamo fare le cose che farebbe Gesù se fosse fisicamente ancora in terra. C'è un altro aspetto, quindi abbiamo detto, io ho dimenticato che ho detto, allora la Chiesa è? Dai che ve lo ricordate, dai, quelli che prendono appunti, la Chiesa è? L'assemblea dei chiamati, la famiglia di Dio, il corpo spirituale di Cristo, ma è anche la sposa di Cristo. Così dice la parola, la Chiesa è la sposa di Cristo. E questo aspetto, usando il simbolismo appunto del matrimonio, spiega l'unione completa e indissolubile che c'è e ci sarà con il nostro Signore. E proprio come il popolo ebraico, gli ebrei, Per loro c'era un periodo, lo sapete, un periodo di fidanzamento in cui la sposa e lo sposo erano separati, però dovevano rimanere fedeli l'uno all'altro in questo periodo. Infatti quando Maria, insomma, si è presentata col pancione, Giuseppe non era tanto contento e voleva abbandonarla, diciamo molto delicatamente, però poi lo Spirito Santo gli ha detto di stare tranquillo perché è opera di Spirito Santo. Ma in quel momento loro erano fidanzati, ma erano come se fossero sposati e dovevano rimanere fedeli l'uno all'altro. Paolo, parlando alla Chiesa di Corinto, che di fedeltà ce n'aveva un po' poca, rischiava di essere sviata dalla semplicità e dalla purezza riguardo a Cristo, dice: io ho una grande gelosia nel cuore, è la gelosia di Dio, perché io vi ho fidanzati, secondo Corinzi 11:2, vi ho fidanzati ad un unico sposo per presentarvi a lui come casta vergine. Alla seconda venuta di Cristo la Chiesa sarà unita, ci saranno le nozze dell'agnello e con essa sarà stabilita visibilmente l'unione eterna tra Cristo e la sua sposa. In seconda Corinzi Paolo al capitolo 6 versetto 16 dice questo: che armonia c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente, come disse Dio in Ezechiele 37:27, abiterò e camminerò in mezzo a loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio tempio. Infatti un'altra espressione che vuole indicare la Chiesa è che noi siamo il tempio di Dio, la sua casa spirituale. Ancora Pietro dice che noi siamo pietre viventi messe insieme per formare la casa di Dio, la casa spirituale, per offrire sacrifici spirituali a Dio per mezzo di Gesù Cristo. La Chiesa è il tempio dove abita Dio, dove abita lo Spirito Santo, lo Spirito di Cristo, e in essa Dio adempie la promessa che aveva fatto di abitare in mezzo al suo popolo. Interessante, vero? Lo sapevate? Le sapevate queste definizioni di Chiesa? Sicuramente le sapevate, però è importante ripeterle, che ce le ricordiamo ogni tanto, perché capita che ci comportiamo come se non le ricordassimo più. Per esempio quando io con quel fratello non ci voglio parlare, quindi lo evito quando lo vedo, oppure io mi metto in società con un non credente, tanto non c'è problema. La Chiesa è la società di Dio, è il popolo di Dio, è il popolo di Dio celeste che sta qui sulla terra con uno scopo preciso. E adesso lo vogliamo vedere. Vorrei chiedervi appunto di aprire la Bibbia in Tito capitolo 2, versetti da 11 a 14. La Chiesa è il popolo di Dio. Certamente Israele, come abbiamo sentito dal Salmo che abbiamo letto, è il popolo che Dio si era scelto, il popolo che Dio si era scelto per portare la sua luce nel mondo, in mezzo alle nazioni. Ma il popolo di Israele ha fallito e quindi Dio l'ha messo da parte, ma non completamente, perché come sappiamo la Chiesa è nata appunto in mezzo agli ebrei, i primi credenti erano ebrei, e quindi Dio non ha escluso completamente la Chiesa, Israele. Israele rimane il suo popolo e, come ci ricorda il profeta Zaccaria, quando guarderanno a lui e faranno cordoglio perché l'hanno trafitto, quando si pentirà il popolo sarà unito di nuovo a Dio. Scusatemi cari, ma io oggi non mi sento bene, ho chiesto pure a qualcuno di sostituirmi ma non c'era nessuno, quindi se c'ho qualche... Speriamo non casco per terra morto qua, ma voi mi raccoglierete, anche se peso tanto. Comunque, allora, detto questo, continuo, vi prego di aprire Tito capitolo 2, versetti 11 a 14.
Massimo, ma lo scappello.
Come?
Lo scappello.
No, grazie. Grazie tanto. No, ma vi ringrazio, mamma mia, grazie per il vostro affetto. C'avevo Tito nella Bibbia, eccolo. Allora, un po' di contesto. Tito era un credente, forse giovane, che di origine greca, che si era convertito durante i viaggi missionari di Paolo, ma un uomo fedele, responsabile, e quindi Paolo addirittura lo aveva messo tra i responsabili che dovevano raccogliere la colletta, quindi questione di soldi, per portare ai poveri che si trovavano a Gerusalemme. Non solo questo, ma lui gli viene affidato anche il coordinamento delle chiese che si trovavano nell'isola di Creta, dove Paolo appunto era stato insieme a lui, e quindi doveva formare degli anziani, preparare e insegnare come vivere il Vangelo ai nuovi credenti. E quindi dopo aver dato molti consigli pratici, al versetto 11 del capitolo 2 dice così: infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunciare alle impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, piamente sarebbe, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarci un popolo che gli appartenga, zelante nelle buone opere. E così, dopo aver spiegato l'importanza di comportarsi in una maniera giusta nella Chiesa, per onorare davanti a tutti la dottrina di Dio nostro Salvatore, Paolo spiega che la grazia di Dio si è manifestata. La grazia di Dio si è manifestata agli uomini. La grazia di Dio è stata offerta agli uomini, è capace di salvare tutti gli uomini, ma questo non significa che salverà tutti indistintamente. Come ho detto, bisogna che nasciamo di nuovo, come ho cercato di spiegare prima. Questa grazia si è manifestata significa che è apparsa, è stata resa visibile. La grazia di Dio divenne nota a tutti. Ma come divenne nota a tutti? Allora, non mi serve lo sgabello, ma mi serve che mi rispondete, così mi aiutate. Come divenne nota a tutti la grazia di Dio?
Quando è nato Gesù.
Eh?
Sì, cos'è che viene di Gesù?
Sì, Gesù. Ho sentito solo Gesù. La grazia di Dio è stata resa nota, perché come dice Giovanni nel Vangelo al capitolo 1 versetto 14, che la grazia e la verità si sono manifestate per mezzo di Gesù Cristo. Dio vuole salvare ogni essere umano, questo l'abbiamo capito, e per farlo ha mandato Gesù Cristo. Lui è l'unico uomo giusto per noi ingiusti, come è stato anche pregato. Lui è vissuto su questa terra ed è morto per pagare il mio, il tuo peccato, il peccato di tutta la Chiesa. E questo atto è un atto della grazia e dell'amore di Dio. La grazia del perdono è un favore meritato che Dio dà all'uomo che accoglie Gesù Cristo come suo personale Signore e Salvatore. E questo accogliere è proprio necessario. Significa nascere di nuovo. È necessario perché vivevamo, prima di conoscere Cristo, una vita nell'indifferenza e nell'egoismo, cercando di fare quello che ci piace a scapito di chiunque. E questo modo di vivere è quello che separa l'umanità dal suo creatore. La grazia, quindi, il favore immeritato che Dio fa alle sue creature è apparsa, si è manifestata. Si è manifestata con lo scopo di unirci a Dio. Ma non solo questo, non è solo per salvarci, essa è apparsa anche per trasformarci. Infatti il versetto 12 dice che ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Lo ripeto perché è importante, che lo scopo della grazia non è solo quello di riunirci a Dio attraverso il perdono. Questo è solo l'atto iniziale del piano glorioso di Dio. Quello che fa la grazia, che vuol fare la grazia, è di educare i figli, di insegnarci ad accettare, di evitare il comportamento passato. Quando noi vivevamo, come ho detto, nell'ignoranza, perché ignoravamo i pensieri di Dio e ci sentivamo a posto, ma in realtà eravamo prigionieri del peccato, vivevamo nell'impietà. L'impietà significa vivere come se Dio non esistesse, senza rispetto, gratitudine o amore per Dio, vivendo dominati dalle passioni mondane, ossia da tutto quello che appartiene alla cultura di questo mondo, il modo di vivere della nostra società senza Dio, e che attira molto il cuore umano, lo attira molto il cuore umano. E così la grazia di Dio è apparsa, ci ha salvato e ci vuole insegnare. Perché? Qual è lo scopo? Perché noi possiamo vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Questo è il programma educativo di Dio, il programma che Dio ha per il suo popolo, cambiare stile di vita. Non basta che tu sei salvato, tu devi capire che devi cambiare stile di vita. Quello che era il passato basta, lo dice Paolo, lo dice Pietro, spogliarci del vecchio uomo e vivere una nuova vita che piace a Dio, che onora a Dio, che porta gloria a Dio. Allora questi tre avverbi, ho studiato grammatica, questi tre avverbi, moderatamente, giustamente e piamente, in modo santo è piamente, scritto nel greco, piamente, riguardano appunto come dobbiamo cambiare. Moderatamente riguarda il nostro modo personale di vivere, cioè il cambiamento personale che deve avvenire. Prima vivevamo comandati dai sentimenti, da quello che ci pare. Il Signore ci dice: dovete diventare sani di mente, saggi, saggi. Quella della saggezza che viene da Dio, con una mente rinnovata, sana, che segue la volontà di Dio e, ripeto, non i desideri del tempo passato, i desideri del mondo. E poi aggiunge giustamente, che riguarda il mio, il tuo, il nostro rapporto con gli altri, vivere nell'integrità, comportandosi verso gli altri secondo il principio ama il tuo prossimo come te stesso. E poi piamente, che riguarda il nostro rapporto con Dio, vivere in modo santo, avendo timore di offendere un padre di grazia, un padre meraviglioso come abbiamo cantato, pregato. Vivere piamente in modo santo significa onorare il nostro Dio buono e misericordioso con una vita che porta gloria a Lui, in modo che piaccia a Dio la nostra vita. Quindi per mezzo della grazia ci è stato concesso alla mia vita, alla tua vita, è una concessione, e a tutta la Chiesa il privilegio non soltanto di essere perdonati, lo ripeto, ma è di essere istruiti per vivere in questo mondo come piace a Dio. Gesù è il nostro Maestro, Lui ha vissuto sulla terra per compiacere al Padre. Ricordate? Almeno due volte Dio non ha resistito, non ce l'ha fatta più. Dal cielo ha dovuto parlare e dire: questo è il mio diletto figliolo del quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo, ascoltatelo. Mamma mia. Gesù viveva per dare gloria al Padre, per dare soddisfazione al Padre, per piacere al Padre. Il Padre era il centro dei suoi pensieri sempre e in ogni cosa. Quelle espressioni di Gesù, di Dio, si trovano in Matteo 3,17, se volete andare a leggere, e in Matteo 17,5. Quindi noi che siamo uniti a Cristo, noi che siamo anche uniti l'uno all'altro, dobbiamo impegnarci non solo singolarmente, ma anche insieme a compiacere il Padre. Ripeto, che ci piaccia o no, noi siamo uniti l'uno all'altro. Quando Pietro fa l'esempio del Tempio di Dio, che voi siete pietre viventi, e voi immaginate, no? Sapete, lo vedete, come si costruisce una casa, un muro? Possono essere staccati i mattoni? No, l'abbiamo detto, l'abbiamo portato tante volte questo esempio, sono uniti fortemente uno all'altro. E così è il pensiero di Dio, così deve essere la sua Chiesa. Così deve essere il popolo che ha questa beata speranza. C'è un canto che mi piace moltissimo, che dice: nel mio viaggio verso il cielo, mio compagno sia il fratello, che l'amor ci unisca insieme come uniti ci ha la speranza. Voi ce l'avete questa speranza, che un giorno saremo insieme al Signore. E chi ha questa speranza si purifica come Egli è puro. Si purifichi. E poi questo ne parleremo ancora andando avanti. Però questo è importante. Noi abbiamo una stessa speranza. E se non riusciamo, perché è difficile a volte, a sentirci uniti per l'amore che dovremmo avere l'uno per l'altro, e dovremmo averlo uno per l'altro, però almeno abbiamo questa speranza se siamo figli di Dio. E questa ci deve tenere uniti uno all'altro e al Signore. Infatti al versetto 13 dice: aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. L'Apostolo afferma che la Chiesa incontrerà il suo Signore, e quello sarà un giorno meraviglioso quando sentiremo il suo appello. Il Signore dice che ci sarà un grido, una voce potente che tutti sentiranno, anche i sordomuti, che non si dice sordomuti, si dice sordi, però per farvelo capire, pure loro lo sentiranno, tutti quanti, non le vibrazioni, sentiranno proprio la voce, no le vibrazioni, senti la voce, ti stura le orecchie il Signore. E dice così in Prima Timoteo, in Prima Tessalonicesi 4:16-17. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo, e poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti insieme con loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre insieme con il Signore. A me piacciono molto i film fantasy, di fantascienza, questi qua che vanno tanto di moda. Ma qui è ancora più spettacolare. Quello che è descritto qui nella parola di Dio sembra veramente fantascienza, però è vero, è verità, perché è confermata dalle promesse, dalle profezie che si sono avverate in passato. E nel frattempo, mentre noi aspettiamo questo meraviglioso evento, noi dobbiamo accettare l'educazione che la grazia ci sta dando, quella di essere luce del mondo. La nostra responsabilità, quindi, collettiva ed individuale, ma più collettiva, è quella di mantenere l'unità dello spirito col vincolo della pace, per poter brillare tutti insieme della luce di Cristo. Guardando la Chiesa, la nostra società deve vedere un gruppo di persone che brillano come luci in un mondo annebbiato da interessi, invidie, indifferenze, ipocrisie, rancori, che quando parla d'amore, non solo parla d'amore, ma mostra qualcosa che la gente non ha mai sperimentato, ma che il loro cuore desidera. Ci sarebbe da fare un lungo discorso sull'amore, perché come lo capisce il mondo è diverso da come lo descrive Dio. Io voglio soltanto leggervi un passo che conoscete, molti lo conosceranno sicuramente a memoria, in Prima Corinzi 13:4-7, e poi giudicate voi. L'amore è paziente e benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita al male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce della verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Io sono stato ripreso dal Signore mentre preparavo questi pensieri. Quando mi sono convertito più di 37 anni fa, ho subito capito, grazie a Dio, è stata la grazia di Dio, l'importanza del senso di appartenenza al popolo di Dio. Ero pronto a dare tutto, tutto me stesso e anche di più. E l'ho fatto. Il Signore lo sa, e anche qualcuno tra voi. Negli anni però sono rimasto molto deluso dalla superficialità dei rapporti dei fratelli nella Chiesa. E non dico la nostra Chiesa, parlo in generale. Lamentele, critiche, invidie, egoismi, durezza di cuore, gruppettini, divisioni, a volte palesi, altre volte, che è peggio, nascoste da sorrisi ipocriti, tra quelli che invece avrebbero dovuto essere di incoraggiamento, con parole che edificano. E così ho rischiato di perdere lo zelo, l'entusiasmo e l'amore per la famiglia di Dio. E non nego che mi è venuto il pensiero che forse potevo continuare a servire il Signore da solo con mia moglie. Ma grazie a Dio, non ho seguito questi pensieri, perché non venivano da Dio, venivano dal nemico delle nostre anime e dalla mia carnalità. Voglio leggervi un passo che mi ha aiutato in quel momento e forse tante volte mi aiuta ancora adesso. In Ebrei capitolo 10, versetto 32. Sta scrivendo a una chiesa scoraggiata lo scrittore, perché subivano delle oppressioni. E così gli dice ai credenti: ma ricordatevi di quei giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi, alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Non abbandonate la vostra franchezza, che è una grande ricompensa. Infatti voi avete bisogno di costanza, perseveranza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà, e non tarderà, ma il mio giusto per fede vivrà. E se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Il nemico delle nostre anime cerca di creare problemi nella Chiesa, tra fratelli, l'ho detto, perché è una mia forte convinzione, siamo in una battaglia spirituale. Ogni mattina quando ci alziamo ci dobbiamo rendere conto. Scendi dal letto che magari c'hai i più buoni sentimenti, ma basta niente. Siamo in una battaglia spirituale. È vero che non dovrebbe essere così. È vero che noi ci dovremmo amare e aiutarci, ma ricordatevi che noi siamo ancora non completamente rinnovati da Dio. La nostra carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Dobbiamo affrontare un combattimento ogni giorno per rimanere fedeli al Signore. Ma nonostante questa nostra debolezza, la cosa che mi meraviglia sempre è che il Signore ci vede già perfetti in Cristo. Cioè, tu puoi vedere tutti i tuoi difetti e c'è pure ragione. E quando il diavolo t'accusa, c'ha pure ragione lui. Ma meraviglioso, il Signore t'ha salvato e tu in Cristo sei già perfetto. Il Signore vede in te soltanto perfezione. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarci un popolo che gli appartenga, zelante nelle buone opere. E allora questo versetto sottolinea che Gesù, l'opera che ha fatto, è quella di farsi, procurarsi, formarsi un popolo speciale, un popolo particolare, come era speciale il popolo di Israele. Lo scopo della Chiesa è conoscere e amare il nostro Signore. Crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo così profondamente, in modo che i suoi valori diventano i nostri. Il suo modo di servire, di vedere la gente, diventa il nostro modo di servire e di vedere la gente. La Chiesa è la creazione di Dio. La Chiesa è stata fondata da Gesù e di sua proprietà ed è guidata e animata dallo Spirito Santo. Noi siamo un popolo di riscattati. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità. E penso che, come per me, anche per voi, una cosa ha valore soltanto se mi piace e la desidero. Ci sono tante cose che magari hanno molto valore, ma che a me non interessano e che non ci spenderei neanche energia, neanche soldi. Ma se una cosa mi piace, se una cosa la desidero, io sono pronto a spendere, a impegnarmi per questo. Quanto valgo, quanto vali tu per Cristo? Quanto vale la sua Chiesa? Abbiamo letto, egli ha dato con un gesto volontario, ha dato se stesso, questo è il prezzo, ha dato se stesso. E Gesù ha detto ai suoi, in Giovanni 10 c'è scritto, io depongo la mia vita per riprendermela dopo. Nessuno me la toglie, sono io che la depongo. E questo perché voglio obbedire al Padre. Meraviglioso questo discorso, ci mostra la potenza di Gesù, che aveva anche mentre andava a morire sulla croce. Non era un povero Cristo in croce, come qualcuno pensa. Lui è il nostro Dio e potente Salvatore. Egli ci ha riscattato, che significa liberato da una forma di oppressione, una forma di oppressione, dietro il pagamento di un prezzo imposto, riscatto appunto. Il prezzo imposto, l'abbiamo anche cantato, era la sua vita, e l'oppressore era l'iniquità. L'iniquità qui è impersonificata come l'oppressore che ci teneva schiavi. Quando noi non eravamo di Cristo, eravamo del mondo, eravamo schiavi e sottoposti all'iniquità, incapaci di essere liberati. E iniquità significa mancanza di legge, cioè indifferenza alla legge, disprezzo della legge, trasgressione della legge. Questa è l'iniquità. Ma Gesù è riuscito a vincere questa potenza attraverso la sua morte e la sua risurrezione. E il Signore ci ha liberato e noi adesso siamo il suo popolo. E l'iniquità non dobbiamo più prestare, Paolo dice alle lettere ai Romani, le nostre membra all'iniquità. Non dobbiamo più prestarle. Prima l'iniquità ci dominava, ma adesso non più. E se tu ancora compi qualcosa che è contro la volontà di Dio, tu stai prestando le tue membra all'iniquità, ma le tue membra sono di Cristo. E che comunione c'è tra Cristo e Belier, il diavolo, tra l'infedele e fa il fedele e l'infedele? Ma non ci ha soltanto liberato dalla potenza del dominatore dell'iniquità, lui ci ha anche purificato e quindi ci ha liberato dalla colpa. Noi siamo un popolo di purificati. In altre parti della Bibbia siamo esortati a impegnarci nella santificazione. Come l'ho detto, in 1 Giovanni 3,3 dice quelli che hanno questa speranza si purificano come egli è puro. Ma allora come funziona? So puro o non so puro? Sarebbe bello adesso sentire le vostre risposte. Non mi rispondete, pensateci però. Quando Gesù all'ultima cena ha cominciato a lavare i piedi a tutti i discepoli, indovina un po' chi si è opposto? Si è opposto? Pietro. Pietro, che non si stava mai zitto. Lui ha detto, no Signore, no, tu, gli altri l'avevano già fatto, lo silenzio, il Signore vuol fare. Lui ha detto, no, tu non mi laverai mai i piedi. E Gesù, tremendo, ha detto: allora se non ti lavo tu non c'è comunione con me. Ah Gesù, ma così si trattano i fratelli, un po' più di delicatezza. Ma questa è la verità: se io non ti lavo tu non hai parte con me. E allora Pietro, che amava il Signore, dice: come? Allora lavami tutto, le mani, il corpo, tutto lavami, perché io voglio stare con te, Signore. E Gesù, sapete che gli risponde? Ve lo ricordate che gli risponde? È molto importante, pensateci. Gesù gli dice: chi è stato lavato ha bisogno soltanto di essere lavato i piedi. Cioè noi siamo stati purificati dall'opera che ha compiuto Gesù Cristo sulla croce. Ma noi viviamo nel mondo, come gli ebrei appunto, che camminavano e prima di per strada e quando si dovevano mettere a cena stavano un po' molto vicini, insomma, e c'erano i piedi impolverati e si dovevano lavare i piedi, c'erano i piedi sporchi. E così noi viviamo in questo mondo e ci sporchiamo, purtroppo, è inevitabile. Però non ci dobbiamo dimenticare qual è la nostra posizione. La nostra posizione è che noi siamo figli di Dio, lavati, purificati dal sangue di Cristo. Già lo siamo, già lo siamo. Ah, bellissimo, allora rimarrò nel peccato affinché la grazia abbondi. Tremendo Paolo, no? Dice così, perché allora se tu hai capito la grazia, io pecco, non c'è problema, no? Ma Paolo dice no, così non sia, Romani 6, così non sia, non hai capito invece la grazia. Se tu pensi che puoi peccare perché tanto sei stato salvato, forse tu non sei stato salvato se pensi così, se sminuisci quello che ha fatto Gesù per salvarti. C'è la posizione che noi abbiamo ricevuto attraverso la chiamata e poi c'è quello che noi dobbiamo fare per vivere la nostra vita cristiana che glorifica Dio, cioè che ci dobbiamo purificare. E questa è l'azione che fa la grazia ancora, perché noi siamo un popolo speciale, ancora dice, un popolo che gli appartiene. L'ho detto già, lo ripeto perché questa è una parte bellissima: il popolo ebreo era il popolo scelto da Dio in mezzo agli altri popoli per essere il suo tesoro particolare. E noi abbiamo sentito, Tonino ci ha letto il Salmo 105 e descrive questo popolo che era tutto meno che un tesoro, era tutto meno che un popolo speciale. Stavano nel deserto, avevano già ricevuto tanti miracoli da Dio, tante attestazioni della sua potenza e della cura che lui aveva per loro, e nonostante questo cominciano a lamentarsi. Erano arrivati ai confini di Moab, uno dei territori lì intorno alla terra promessa, e si mettono a lamentarsi. Si erano stufati del cibo leggero che non voleva niente, non c'era l'acqua, erano stanchi e si lamentano. Nel frattempo il re di Moab, che aveva visto che questo popolo aveva già sconfitto altri re intorno più potenti che li avevano intimorito per un sacco di tempo e loro l'avevano sconfitti, ha tanta paura. E quindi chiama un profeta, tra virgolette, Balaam, la sapete la storia, e gli dice: per favore, me li maledici questi? Maledicimi, perché così io li vinco. Adesso scendo in battaglia con loro e li vinco. Tu li maledici e io li vinco. E Balaam va bene, dietro compenso avrebbe fatto questa cosa. Ci sono voluti 4 posti, la prima su un monte, poi su un altro posto, perché Balaam non riusciva a maledirli. Non riusciva a maledirli. Sapete, l'ultima frase che ha detto nel tentativo di maledire questo popolo, lo leggiamo, le ultime frasi, le leggiamo in Numeri 23, 20, 22. Ecco, dice Balaam, ho ricevuto l'ordine di benedire. Egli, cioè Dio, ha benedetto e io non posso contraddire. Egli non scorge iniquità in Giacobbe. Ma come? Tutto quello che aveva fatto, tutto quello che stava facendo. Dio non scorge iniquità in Giacobbe, non vede perversità in Israele. Il Signore, il suo Dio, è con lui, Israele lo acclama come re. Dio ha fatto uscire dall'Egitto e gli dà il vigore del bufalo. Io vi ho scelto come popolo, dice il Signore, non perché siete più numerosi degli altri, più bravi, ma perché vi amo, perché sono un Dio fedele, fedele alla promessa che aveva fatto ad Abramo. E quindi noi, cari fratelli e sorelle, noi della Chiesa Berea, dobbiamo vivere nella gioia di sapere che siamo speciali agli occhi di Dio, perché gli apparteniamo, perché Dio è fedele e ci ha chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo. Prima Corinzi 1:9. Forse io lo capisco male questo, qualcuno mi ha detto che non è proprio così, però a me mi piace interpretarlo in questa maniera. Chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, cioè la stessa comunione, perché poi questo si capisce in altre parti, la stessa comunione che c'ha Gesù con il Padre ce l'abbiamo noi. Ed è un dono, non è perché se la siamo meritata. Dio ha deciso così. Non vuoi ringraziare un Dio così buono, misericordioso, che ti ha chiamato senza nessun merito a far parte del suo popolo, un popolo speciale, un popolo celeste, un popolo che sta aspettando la cittadinanza che gli spetta, che è nei cieli e che avremo quando apparire a Gesù. Lo scopo della nostra Chiesa è di glorificare un Dio così. Dobbiamo glorificare Dio, e come lo dobbiamo fare? E come lo possiamo fare? Già l'ho detto, ma adesso qui è più specifico l'autore: un popolo zelante, entusiasta nelle buone opere. Guardando la Chiesa, la gente deve vedere una società che brilla come luci, in un mondo annebbiato da interessi, da invidie, da indifferenza, da ipocrisia. E allora come pensiamo noi che veda la gente qui intorno la Chiesa Berea, la nostra Chiesa locale? Come la vede? Gesù qui sulla terra era la luce del mondo e ha glorificato il Padre compiendo l'opera che Lui gli aveva affidata. Ed ora che è in cielo ha passato il testimone a noi, singolarmente, ma soprattutto insieme. Perché Gesù dice che noi siamo, non sta dicendo tu sei, sta dicendo che noi siamo la luce del mondo. E non dobbiamo nasconderci, perché dice ancora in Matteo 5:16, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Che cosa sono le buone opere? Da qualche tempo la nostra Chiesa, grazie all'impegno e all'amore di alcuni di noi, sta aiutando alcune famiglie rom. Lo sapete? Sapete quello che sta succedendo? Se non lo sapete bene, vi potete informare da chi lo fa e potete aiutare le persone. Era quello che faceva Gesù. Ma quest'opera, però, attenzione, quest'opera sarà veramente buona e bella se non solo allevierà i bisogni fisici di questi, delle persone che aiutiamo, ma soprattutto se loro capiranno che lo facciamo perché Dio li ama, perché Dio vuole salvarli, perché noi dobbiamo portargli il messaggio del Vangelo. Lo scopo della Chiesa è glorificare Dio, e la Chiesa può glorificare Dio esaltando Gesù Cristo attraverso il modo in cui vive, agisce e si comporta. Le opere che facciamo saranno veramente buone, belle, come ripeto, se rappresenteranno l'opera soprannaturale di Gesù Cristo che salva le vite. E concludo. Un commentatore ha scritto: nella sua Chiesa Cristo mostra al mondo come un popolo può essere liberato e perdonato e come può trovare appagamento in Dio. Questo è il risultato del proprio, di Gesù, gioioso e trionfante sacrificio. Gesù ha stabilito che i valori della Chiesa debbono essere i suoi valori. Si aspetta che lo stile di vita della Chiesa rifletta il suo carattere. Gesù parlò loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce nella sua vita. Hai tu questa luce in te? come la luna riflette il sole, così la Chiesa deve riflettere la gloria di Dio in un mondo oscuro. Amen. Signore, ti voglio ringraziare perché tu ci hai chiamati a te senza nessun merito, Signore, soltanto per la tua grazia. Il tuo amore si è manifestato in una maniera incredibile. Come dice quel canto, giace, schiavo giaceva lo spirito mio e male e morte riempivano il cuore. Della tua luce, un raggio, Dio brillò e io sorsi in suo splendore, al suo splendore. In libertà cantò il mio cuore e io ti seguì, mio Salvatore. Aiutaci, Signore, a non stancarci, ma continuare a portare avanti l'opera che ci ha affidato, perché un giorno ti incontreremo, Signore. Non sappiamo quando, noi preghiamo, desideriamo, Signore, questo incontro, desideriamo, Signore, che tu vieni a stabilire il tuo regno sulla terra. Benedici, Signore, la tua Chiesa, proteggila, Signore, aiutaci ad essere fedeli. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.